Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Luca. Si avvicinarono a Gesù tutti i pubblicani e i peccatori per ascoltarlo. I farisei e gli scribi mormoravano, dicendo: «Costui accoglie i peccatori e mangia con loro». Ed egli disse loro questa parabola: «Chi di voi, se ha 100 pecore e ne perde una, non lascia le 99 nel deserto e va in cerca di quella perduta finché non la trova? Quando l'ha trovata, pieno di gioia, se la carica sulla spalle e va a casa, chiama gli amici e i vicini e dice loro: «Rallegratevi con me, perché ho trovato la mia pecora, quella che si era perduta». Io vi dico, così vi sarà gioia nel cielo per un solo peccatore che si converte, più che per 99 giusti, i quali non hanno bisogno di conversione. Oppure quale donna, se ha 10 monete e ne perde una, non accende la lampada e spazza la casa e cerca accuratamente finché non la trova? E dopo averla trovata, chiama le amiche, le vicine e dice: «Rallegratevi con me, perché ho trovato la moneta che avevo perduto». Così, io vi dico, vi è gioia davanti agli angeli di Dio per un solo peccatore che si converte. Disse ancora: un uomo aveva due figli. Il più giovane dei due disse al padre: «Padre, dammi la parte di patrimonio che mi spetta». Ed egli divise tra loro le sue sostanze. Pochi giorni dopo il figlio più giovane raccolte tutte le sue cose e partì per un paese lontano e là sperperò il suo patrimonio vivendo in modo dissoluto. Quando ebbe speso tutto, sopraggiunse in quel paese una grande carestia ed egli cominciò a trovarsi nel bisogno. Allora andò a mettersi al servizio di uno degli abitanti di quella regione che lo mandò nei suoi campi a pascolare i porci. Avrebbe voluto saziarsi con le carrubbe di cui si nutrivano i porci, ma nessuno gli dava nulla. Allora ritornò in se stesso e disse: «Quanti salariati di mio padre hanno pane in abbondanza e io qui muoio di fame. Mi alzerò, andrò da mio padre e gli dirò: Padre, ho peccato verso il cielo e davanti a te. Non sono più degno di essere chiamato tuo figlio. Trattami come uno dei tuoi salariati». Si alzò e tornò da suo padre. Quando era ancora lontano, suo padre lo vide, ebbe compassione, gli corse incontro, gli gettò al collo e lo baciò. Il figlio gli disse: «Padre, ho peccato verso il cielo e davanti a te. Non sono più degno di essere chiamato tuo figlio». Ma il padre disse ai servi: «Presto, portate qui il vestito più bello, fateglielo indossare, mettetegli l'anello al dito e i sandali ai piedi, prendete il vitello grasso, ammazzatelo, mangiamo e facciamo festa, perché questo mio figlio era morto ed è tornato in vita, era perduto ed è stato ritrovato». E cominciarono a fare festa. Il figlio maggiore si trovava nei campi. Al ritorno, quando fu vicino a casa, udì la musica e le danze. Chiamò uno dei servi e gli domandò che cosa fosse tutto questo. Quello gli rispose: «Tuo fratello è qui, tuo padre ha fatto ammazzare il vitello grasso perché lo ha riavuto sano e salvo». Egli si indignò e non voleva entrare. Suo padre allora uscì a supplicarlo, ma egli rispose a suo padre: «Ecco, io ti servo da tanti anni e non ho mai disobbedito al tuo comando. E tu non mi hai mai dato un capretto per far festa con i miei amici. Ma ora che è tornato questo tuo figlio, il quale ha divorato le tue sostanze con le prostitute, per lui hai ammazzato il vitello grasso». Gli rispose il padre: «Figlio, tu sei sempre con me e tutto ciò che è mio è tuo. Ma bisognava far festa e rallegrarsi, perché questo tuo fratello era morto ed è tornato in vita. Era perduto ed è stato trovato». Parola del Signore. Abbiamo ascoltato questo lunghissimo brano che in teoria potevamo anche leggere in forma breve, come suggerisce la liturgia, però io ho preferito leggerlo tutto perché fa parte di un capitolo costruito da San Luca e mette insieme anche due insegnamenti che non troviamo negli altri Vangeli sinottici, in particolare la famosissima parabola dei due figli e quello della donna che perde la moneta. Tutti e tre gli esempi portati da Gesù illuminano e cercano di inculcare benevolmente, evidentemente, in noi una verità che facciamo fatica a comprendere. È una verità che è implicita nella domanda posta dagli scribi e che è il senso di tutto il brano, perché gli esempi che Gesù porta sono una spiegazione e una risposta a questa inquietudine, alla domanda che i dotti di Israele hanno posto a Gesù. Ascoltiamolo di nuovo. Si avvicinavano a Gesù tutti i pubblicani. Allora i farisei e gli scribi mormoravano, dicendo: «Costui accoglie i peccatori e mangia con loro». Allora egli disse loro questa parabola per spiegare. Ecco, noi dobbiamo allora cercare di idealmente metterci nella situazione vissuta da Gesù e dai suoi contemporanei. Gesù viene in un mondo che ha conosciuto la rivelazione di Mosè, in un mondo religioso, in un mondo di persone che si sforzano di vivere l'alleanza e che attendono la venuta del Messia, il Messia che dovrà finalmente liberare il popolo dal peccato, dalla tirannia dei romani e da quant'altro, instaurare il suo regno. E arriva questo Gesù uomo straordinario, che comincia a creare delle inquietudini nel popolo e nei responsabili della religione, del tempo, cioè i sommi sacerdoti, gli scribi. Perché l'insegnamento di Gesù da una parte è straordinario e conferma quello che Gesù aveva promesso e suscita molti discepoli, dall'altra parte disorienta la tradizione religiosa fino allora vissuta. Noi potremmo dire: vabbè, questo è stato un problema loro, noi cosa c'entriamo? Ma questo disorientamento che ha provocato Gesù nei suoi ascoltatori è un disorientamento che permane tutt'oggi in ognuno di noi, ed è un disorientamento che manifesta una incomprensione di chi è Dio e di come noi dobbiamo stare di fronte a Lui. Perché i farisei e gli scribi si scandalizzano che Gesù frequenta i peccatori, va a cercare i peccatori? Perché lo schema della religione ebraica e di tutte le religioni è la distinzione appunto tra il sacro e il profano. C'è uno spazio, un ambito, un atteggiamento, un modo di essere che è sacro ed avvicina, se praticato, a Dio, e c'è un mondo profano, ateo, di peccato, e c'è un modo di vivere e di essere che allontana da Dio. L'uomo è chiamato a decidersi. Se vuole avvicinarsi a Dio, se vuole piacere a Dio, deve comportarsi in un certo modo. Se si comporta in un altro modo, è allontanato, è rifiutato da Dio. Quindi il centro, se noi ci pensiamo, è l'atteggiamento dell'uomo nei confronti di Dio. Non importa se uno è peccatore, se uno è debole, fragile, non riesce, non vuole, non capisce, non importa qual è la situazione dell'uomo. Quello che importa è la capacità o l'incapacità di mettere in pratica la parola di Dio. Questo schema sottende anche un atteggiamento che noi tutti viviamo dalla mattina alla sera, che ci è stato inculcato dai nostri genitori: se sei buono, se ti comporti bene, mi fai felice e ti do il premio. Se ti comporti male, ti metto in castigo. E si comincia subito. Poi va all'elementare, se non fa quel compito la maestra lo mette in castigo, e poi va a scuola, se non fa i compiti rimane bocciato. E la mentalità è questa. Noi siamo chiamati a realizzare delle azioni, a realizzare delle prestazioni dalle quali noi riceviamo consenso o disapprovazione. E così anche nelle relazioni nostre interpersonali, no? Appena uno sgarra, viene allontanato e disapprovato. Se uno si comporta bene, è approvato. Noi applichiamo questo schema che è nostro, lo applichiamo nei confronti di Dio. E quindi pensiamo: se ci comportiamo bene, piacciamo a Dio, siamo amati da Dio. Se ci comportiamo male, siamo allontanati da Dio, dispiacciamo a Lui. Questi peccatori, queste prostitute, questi trasgressori, come fanno a piacere a Gesù? Come mai Gesù va proprio a frequentare questi, invece non viene a casa nostra, che siamo bravi, che preghiamo, che offriamo la decima? Quindi noi viviamo, senza rendercene conto, una religione che possiamo chiamare la religione della prestazione. La nostra vita è una serie di prestazioni, anche quella religiosa, che dobbiamo assolvere. Gesù è venuto invece a ribaltare questo modo di essere davanti a Dio. Gesù è venuto a dirci che il Padre ci ama, non perché siamo bravi o cattivi, ci ama perché siamo sue creature. Gesù ci viene a dire che il Padre dall'eternità cerca noi e cerca tutti gli uomini perché vorrebbe riconciliare a sé tutti gli uomini. E allora prova con tutti, in diversi modi, insiste, non allontana mai nessuno, non rifiuta mai nessuno, spera che finché abbiamo vita possiamo comprendere il suo amore e vivere di questo amore. Perché guardate che la religione della prestazione, quella dove c'è il premio e il castigo, se voi ci pensate, al centro non ha Dio, ma al centro ha l'io, il nostro io. Io sono buono o sono cattivo, quindi sono io che determino la relazione con Dio, mentre è contrario. Dio ci ama e noi dobbiamo lasciarci amare da Lui. Allora vedete, i tre insegnamenti, le tre parabole, ci parlano di questo. Chi è quel pastore che se ha 100 pecore ne perde una, se ne frega? Non va a cercarla? Allora anche noi possiamo dire così, ma noi possiamo essere contenti e soddisfatti se ci sono dei peccatori? San Domenico pregava per i peccatori, Santa Caterina pregava per i peccatori. Ci dicono che i santi di notte non dormono, pregano per i peccatori. Io mi sono sempre angustiato, fin da quando ero novizio, perché dicevo, ma come mai io di notte non mi sveglio a pregare per i peccatori? Come mai non ho questo fuoco che aveva San Domenico? Come mai noi dormiamo sonni tranquilli? Oggi siamo andati a messa. Magari facciamo la carità, facciamo una buona azione, poi ce ne andiamo a letto tutti tranquilli, contenti, sembra di aver meritato chissà che cosa. Come mai non sentiamo nel nostro cuore? Perché non abbiamo la carità di Dio. Non abbiamo sperimentato la carità di Dio. Come il ragazzo che è rimasto a casa. Vedete, San Luca rincara la dose perché l'insegnamento avrebbe potuto concludersi col ritorno del figlio prodigo a casa, no? Il ragazzo ritorna, trattami come i tuoi salariati, poi il padre dice no, mangiamo, facciamo festa, perché il mio figlio è tornato in vita, era perduto, è stato ritrovato, punto. Poteva finire qua il racconto. E invece no, San Luca rincara la dose, dice ma no, c'era l'altro figlio, c'era nei campi, ma come mai ci parla di questo figlio? Perché vuole aiutarci a capire che siamo tutti peccatori. Abbiamo tutti bisogno di Dio, siamo tutti di fronte a Dio, ignoranti nel senso che non conosciamo il volto di Dio, non sappiamo chi è veramente Dio. Dio è amore continuo, perenne, totale, che ci cerca continuamente. Tuo padre amava sia quello che stava in casa che quello che stava fuori di casa, ma nessuno dei due conosceva il padre veramente. Sei qui in casa mia e non hai mai fatto festa, ma chi te l'ha impedito, no? Hai vissuto in casa come uno schiavo, ma chi te l'ha fatto fare? Ecco, carissimi, la rivelazione cristiana è prima di tutto la rivelazione del volto misericordioso di Dio, un volto di amore, un amore che ama tutti gli uomini, che vorrebbe unire a sé tutti gli uomini. E noi accogliamo la rivelazione di Gesù quando comprendiamo questo amore e cominciamo anche noi a vivere con questo amore. Quindi, carissimi, concludo, eliminiamo da noi qualsiasi giudizio, non perdiamo tempo a giudicare gli altri come fanno, cosa non fanno, se vanno a messa, se non vanno a messa, se pregano come noi, se non pregano come noi. Noi occupiamoci di amare Dio, di lasciarci amare da Dio e di diventare a nostra volta amanti come Gesù, come San Domenico, come Santa Caterina, come Padre Pio, come San Francesco. È questo il senso e la funzione dei cristiani nel mondo, non dare delle prestazioni domenicali o anche quotidiane, ma lasciarsi trasformare dall'amore di Dio. Chiediamo al Signore allora che accenda il suo fuoco nei nostri cuori, perché il mondo nel quale viviamo ha bisogno non di fratelli che stanno a casa e giudicano quelli che sono fuori, ma di volti amanti, misericordiosi. Hanno bisogno di conoscere il volto misericordioso del Padre Celeste. Sia lodato Gesù Cristo.